ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani.
Sesta puntata. O gli insegnanti del nostro istituto non esistono affatto, o sono ancora addormentati, oppure sembrano aver dimenticato la loro professione, o che forse scioperino per non aver ricevuto gli stipendi? Strane sensazioni mi afferrano ogni volta che penso a quei poveri sonnecchianti e assenti in spirito. Eccoli lì, seduti o addossati alle pareti di una stanza arredata appositamente per i bisognosi di quiete. Ecco il signor Veckley, il presunto insegnante di scienze naturali. Anche addormentato, continua a stringere in bocca la pipa. Peccato. Forse avrebbe fatto miglior riuscita come apicultore. Che testa rossa ha, come grassa la sua mano dall'aspetto vecchiotto e molliccio. E accanto a lui non c'è il signor Bloch, lo stimatissimo insegnante di francese? Ma certo, è proprio lui, e mente quando si finge addormentato, è un maledetto bugiardo. Anche le sue lezioni non sono mai state altro che una bugia, una mascheratura di carta. Com'è pallido, com'è cattivo d'aspetto. Ha una brutta faccia, due grossi labbroni, dei lineamenti duri, spietati. Dormi, Bloch? Ma lui non sente. Semplicemente ripugnante. E quest'altro chi è? Il signor pastore Strecker? Il lungo segaligno pastore Strecker? L'insegnante di religione? Sì, diavolo, è proprio lui. Dorme, signor pastore? E vabbè, dorma pure. Se dorme, non fa male a nessuno. Con le sue lezioni di religione non fa che sprecar tempo. Oggi, capisce, la religione non vale più nulla. Il sonno è più religioso di tutta la sua religione. È forse quando si dorme che si è più vicini a Dio. Che ne pensa? Lui non sente. Busserò da un'altra parte. Ehi, chi sarà questo qui che si è scelto una posizione così comoda? È Merz? Il dottor Merz? Quello che insegna la storia romana? Sì, è lui. Lo riconosco dal pizzetto. Ha l'aria di avercela con me, dottor Merz. Su, dorma. Dimentichi le scenate sconvenienti che sono accadute fra noi due e non imprechi dentro la sua barba. Fa bene a dormire, del resto. Da un po' di tempo il mondo gira intorno al denaro, non più intorno alla storia. Tutte le virtù eroiche dei tempi antichi che lei viene sciorinando, lo saprà anche lei, da un pezzo non significano più niente. Le sono debitore di alcune straordinarie emozioni. Dorma tranquillo. Qui però, come vedo, sembra essersi insediato il signor von Bergen, il torturatore di ragazzi von Bergen. Finge di sognare, ma in realtà distribuisce tanto volentieri, con sublime compiacenza di buon gustaio, le sue pacche. Oppure ordina, flessione del busto in avanti, e ci gode, da non credere, a decorare il di dietro del malcapitato ragazzo con una strenna della sua canna di bambù. Tipo molto elegante alla parigina, ma crudele. E chi è quest'altro? Il direttore di ginnasio Viss? Simpatica persona. Con la gente per bene non occorre soffermarsi a lungo. E qui chi c'è? Burr, professor Burr, felicissimo di incontrarla. Burr è il più geniale insegnante d'aritmetica mai esistito sul continente, soltanto è troppo largo di idee e troppo intelligente per l'Istituto Beniamenta. Krauss e gli altri non sono allievi per lui. Fa troppo spicco e presuppone un livello eccessivamente alto, esagerazioni che nel nostro istituto non si danno proprio. Ma che stia sognando dei professori della mia antica scuola? Là, al ginnasio, c'era una gran quantità di nozioni. Qui c'è qualcosa di affatto diverso. A noi alunni qui si insegna qualcosa di affatto diverso. Troverò presto un impiego, lo spero. Le mie fotografie e le mie domande d'assunzione producono, mi sembra, un buon effetto nel loro insieme. Giorni fa con Scilinski sono entrato in una sala di caffè concerto di prim'ordine. Come tremava Scilinski in tutto il corpo per la timidezza. Io mi comportavo con lui pressappoco come un padre amoroso. Il cameriere ci squadrò da capo a piedi ed ebbe l'ardire di lasciarci in asso, ma quando io, con aria tremendamente severa, lo pregai di aver la cortesia di servirci, diventò subito premuroso e ci portò due birre chiare in grandi bicchieri graziosamente sfaccettati. Ah, bisogna saper comparire. Chi sia capace di gonfiare il petto col dovuto decoro, quello viene trattato subito da padrone. È necessario imparare a dominare le situazioni. Io sono bravissimo a gettare indietro la testa come se fossi indignato, o meglio, semplicemente meravigliato di qualche cosa. Mi guardo attorno come a dire: «Cos'è questo? Come? Siamo impazziti?» L'effetto è sicuro. Certo, anche l'Istituto Beniamente ha contribuito a darmi un contegno. A volte mi sento come se fosse in mio potere giocare a mio piacimento col globo terracqueo e con tutte le cose che ci sono su. Tutto a un tratto capisco cos'è che rende così amabili le donne. Mi divertono le loro civetterie e scorgo un senso riposto nella trivialità delle loro mosse e del loro frasario. Se uno non le capisce quando portano una tazza alla bocca o si rialzano le gonne, non potrà mai capirle. Le loro anime saltabeccano in cadenza coi tacchi altissimi dei loro deliziosi stivaletti e il loro sorriso è nello stesso tempo un vezzo insulso e un frammento della storia universale. La loro superbia e la loro scarsa intelligenza sono affascinanti, più affascinanti dei capolavori dei classici. Le loro mancanze di virtù sono sovente quanto di più virtuoso ci sia al mondo, e quando poi montano in collera e si arrabbiano, solo le donne sanno come ci si deve arrabbiare. Ma zitto, penso alla mamma. Come mi è sacro il ricordo dei momenti in cui si arrabbiava. Basta, calmo, zitto. Che cosa mai può sapere di tutto questo un allievo dell'Istituto Beniamenta? Non mi sono potuto trattenere. Sono entrato nell'ufficio, mi sono inchinato profondamente secondo l'usanza e ho parlato al signor Beniamenta in questi termini. Signor Beniamenta, sono provvisto di braccia, di mani e di gambe e vorrei lavorare. Ragione per cui mi permetto di pregarla di procurarmi al più presto un lavoro e un guadagno. Lei ha relazioni d'ogni genere, lo so. Da lei vengono i più distinti signori, persone che portano una corona nobiliare sul risvolto del mantello, ufficiali che trascinano sciabole affilate, dame con strascichi fruscianti come onde chiacchierine, signore anziane con immensi patrimoni, vecchi che compensano un mezzo sorriso con un milione, gente di condizione, ma senza un barlume di spirito, gente che viaggia in automobile. In una parola, signor direttore, da lei viene il mondo. Bada bene di non fare lo sfacciato, mi ammonì lui, ma non so come non provavo più paura dei suoi pugni e continuai a parlare con le parole che mi uscivano di bocca da sole. Mi procuri assolutamente una qualche attività capace di stimolarmi. D'altronde il mio parere è questo: ogni attività è stimolante. Ho già imparato tanto nella sua scuola, signor direttore. Lui mi rispose calmo: non hai ancora imparato nulla. Io allora ripresi il filo e dissi: è Dio stesso a comandarmi di affrontare la vita. Ma che cosa è Dio? Lei, signor direttore, è il mio Dio, se mi permette di andare a conquistarmi denaro e considerazione. Egli tacque un attimo, poi disse: beh, adesso te ne vai fuori dal mio ufficio. E all'istante. Queste parole mi fecero montare in una collera furiosa. A gran voce esclamai: io vedo in lei un uomo eminente, ma sbaglio. Lei è banale come l'epoca in cui vive. Uscirò per strada e fermerò il primo che mi capiterà. Eccomi costretto a divenire un malfattore. Mi resi conto del pericolo nel quale mi dibattevo. Mentre pronunciavo quelle parole, ero già balzato alla porta e di lì gridai furibondo: addio, signor direttore! E con uno scatto mirabile guizzai fuori. Nel corridoio mi fermai e misi l'orecchio al buco della serratura. Dall'ufficio non veniva il minimo cenno di vita. Andai nell'aula e mi sprofondai nella lettura del libro «Quale meta si propone la nostra scuola?». L'insegnamento che ci viene dato si divide in due parti, una teorica e una pratica. Ma tutte e due queste parti mi fanno ancora oggi l'effetto di un sogno, di una favola senza senso, eppure piena di significati. Uno dei nostri compiti più importanti è quello di imparare a memoria. Per me imparare a memoria è molto facile, per Kraus molto difficile, perciò non smette mai di studiare. Le difficoltà che deve vincere costituiscono il segreto della sua diligenza e insieme il modo di risolverlo. Ha una memoria lenta, ma non di meno, e sia pure a gran fatica, riesce a ficcarsi in testa tutto. Quando sa una cosa, la porta, per così dire, incisa in metallo nel capo e non può più dimenticarla. Di scordare nozioni o roba del genere per lui non si parla neppure. Dove l'insegnamento è poco, uno come Kraus si trova bene e di conseguenza non può trovarsi meglio che all'Istituto Beniamenta. Una delle massime fondamentali della nostra scuola è poco ma a fondo. Un principio più calzante non si potrebbe trovare per Kraus, a cui sulla terra è toccato in sorte un cranio alquanto duro. Imparare poco è sempre la stessa cosa. Man mano anch'io comincio a intuire che immenso mondo si cela dietro queste parole. Ficcarsi in testa, ficcarsi realmente in testa qualcosa e per sempre. Mi accorgo di quanto sia importante, in primo luogo, buono e degno di rispetto. La parte pratica o di educazione fisica del nostro insegnamento è una sorta di esercizio ginnico o di danza, o come lo si voglia definire, ripetuto di continuo. Ci alleniamo a salutare, al modo di entrare in una stanza, a come comportarci di fronte alle signore e simili, e ciò in maniera molto prolissa, sovente noiosa, ma anche in questo, adesso lo vedo, lo capisco, c'è un riposto significato. Si vuole, me ne rendo conto, formare e plasmare gli alunni, non già rimpinzarli di scienza. L'educazione che ci viene data consiste nel costringerci a fare precisa conoscenza con la costituzione della nostra particolare anima, del nostro personale corpo. Ci si dà chiaramente a intendere che non c'è miglior modo di istruirsi che la disciplina e le rinunce, che in un esercizio semplicissimo, in certo modo stupido, c'è maggior beneficio, più veritiere nozioni, che non nell'apprendimento di una quantità di concetti e di significati. Ci impadroniamo prima di una cosa, poi di un'altra, e una volta che ce ne siamo impadroniti, quasi quasi è essa che ci possiede. Non siamo noi a possederla, ma al contrario, quello che credevamo essere una nostra conquista finisce poi col dominarci. Ci viene inculcato il principio che niente è più salutare che l'adeguarsi a un poco solido e sicuro, cioè abituarsi e appoggiarsi a leggi e comandamenti prescritti da un severo ente a noi esterno. Forse si tende a istupidirci, comunque si vuole che siamo piccoli, ma non per questo ci si intimidisce. Noi alunni sappiamo tutti, uno come l'altro, che la timidezza è degna di condanna. Chi balbetta, chi mostra timore, si espone al dileggio della nostra signorina, ma tuttavia dobbiamo essere piccoli e dobbiamo sapere, saperlo di preciso, che non siamo nulla di grande. La legge coi suoi ordini, la costrizione coi suoi obblighi, le molte inesorabili prescrizioni che ci dettano la direzione da seguire e il gusto da avere, ecco quello che è grande e non già noi altri allievi. Sì, ciascuno e perfino io ha la sensazione che siamo semplicemente dei poveri piccoli nani subordinati, tenuti a un'incessante ubbidienza, e così ci comportiamo, umilmente, ma con totale fiducia. Siamo tutti, senza eccezione, un poco energici, perché la meschinità e la ristrettezza in cui viviamo ci spingono a credere fermamente nelle poche conquiste che abbiamo raggiunte. Ciò che ci dà fede in noi stessi è la nostra modestia. Se non avessimo fede in nulla, non sapremmo quanto poco contiamo. Qualcosa comunque siamo, noi piccoli giovanetti. Non possiamo uscire dal seminato né avere delle fantasie. Ci è vietato guardare lontano e questo ci dispone alla letizia, ci rende disponibili per qualunque sollecita incombenza. Del mondo abbiamo ben poca pratica, ma impareremo a conoscerlo, poiché saremo esposti alla vita e alle sue tempeste. La scuola Beniamenta è come l'anticamera per le stanze di soggiorno e le sale di rappresentanza di una spaziosa vita. Qui impariamo a provare rispetto e a condurci così come hanno da condursi coloro che devono guardare a cose altolocate. Io, per esempio, sono un po' superiore a tutto ciò. Meglio, tanto più utili mi saranno tutte queste impressioni. Proprio io ho bisogno di imparare a nutrire considerazione e fiducioso rispetto nei riguardi delle cose del mondo, perché altrimenti dove andrei a finire? Se disprezzassi gli anziani, se rinnegassi Dio, mi beffassi delle leggi e potessi già ficcare il mio giovane naso in tutto quanto è sublime, importante, grande? A mio avviso è proprio questo il punto debole della giovane generazione, che grida vendetta al cielo e piagnucola chiamando babbo e mamma appena deve un po' inchinarsi ai doveri e agli ordini e alle restrizioni. No, no. Su questo punto i beniamenta, tanto al signor fratello quanto alla signorina, sono le mie care stelle pilota. A loro penserò per tutta la mia vita. Ho incontrato mio fratello Johann nel bel mezzo di una fitta ressa di gente. Il nostro ritrovarci ha avuto un andamento molto affettuoso. Si è svolto in modo sciolto e cordiale. Johann si è comportato molto simpaticamente e probabilmente anch'io. Siamo entrati in un ristorantino appartato e siamo rimasti lì a chiacchierare. «Resta così come sei, fratello», mi disse Johann. «Comincia dai gradini più bassi, è la cosa migliore. Se avessi bisogno di aiuto...» Io feci con la mano un leggero gesto di diniego ed egli proseguì. «Perché vedi, in alto non vale proprio più la pena di vivere. Per modo di dire, si sa. Capiscimi bene, caro fratello». Io annuii vivacemente, poiché mi era già chiaro in anticipo quello che stava per dirmi, ma lo pregai di continuare e lui mi disse: «Sai, l'aria che si respira in alto, l'atmosfera che domina è quella dell'aver fatto abbastanza e non c'è nulla di più paralizzante, di più asfissiante. Spero che tu non mi capisca del tutto, perché se mi capissi, fratello, saresti proprio un essere spaventevole». Scoppiammo a ridere. Oh, gran bella cosa poter ridere assieme a un fratello. Egli continuò: «Tu adesso sei, per così dire, uno zero, fratello carissimo, ma quando si è giovani bisogna anche essere degli zeri, perché non c'è niente di più dannoso che significare presto, precocemente, qualche cosa. Certo, per te tu significhi qualcosa, bravo, benissimo, ma per il mondo non sei ancora nulla, e questo è quasi altrettanto lodevole. Spero sempre che tu non mi capisca del tutto, perché se mi capissi a fondo sarei un essere spaventevole», completai la frase. Facemmo un'altra risata. Era divertentissimo. Uno strano fuoco cominciava a invadermi. Mi sentivo bruciare gli occhi. È una cosa che mi piace molto, sentirmi dentro bruciare così. Mi si arrossa subito tutta la testa e i pensieri che mi vengono in mente sono pieni di purezza e di elevatezza. Johann continuò a discorrere come segue: «Ti prego, fratello, non continuare a interrompermi. La tua giovane sciocca risata ha un che di soffocante per le idee. Ascoltami e fa bene attenzione. Quello che ti dirò potrà riuscirti forse utile un giorno. Prima di tutto, non sentirti mai un reietto. Un reietto, fratello mio, è qualcosa che non esiste, perché a questo mondo forse non esiste nulla, ma proprio nulla degno di essere desiderato, e tuttavia tu devi avere dei desideri anche appassionati. Ma per evitarti di arrivare al punto di struggerti, mettiti bene in testa questo: di altamente desiderabile non c'è nulla, proprio nulla, tutto è marcio, hai capito? Vedi, spero sempre che tu non riesca a capire a fondo queste cose che ti dico. Mi preoccupo per te. Io gli risposi: che vuoi farci? Sono troppo intelligente per poterti fraintendere come vorresti, ma non ti preoccupare, le tue rivelazioni non mi spaventano affatto. Scambiammo un sorriso, poi ordinammo di nuovo da bere e Johann, che tra parentesi era molto elegante, proseguì: sì, senza dubbio c'è al mondo un cosiddetto progresso, ma non è che una delle molte bugie messe in giro dagli affaristi per poter spremere tanto più sfacciatamente e cinicamente denaro dalla massa. Oggi la massa è diventata lo schiavo e l'individuo è lo schiavo del grandioso pensiero di massa. Non c'è più niente di bello né di egregio. Il bello, il buono e il giusto devono essere il tuo sogno. Dimmi, sai sognare? Mi limitai a fare per due volte un cenno affermativo col capo e lasciai che Johann continuasse nel suo discorso, che ascoltavo con viva attenzione. Cerca di farcela a guadagnare molto molto denaro. Solo il denaro non è ancora andato in malora, tutto il resto lo è. Tutto quanto è guasto e dimezzato, ha perso grazia e splendore. Le nostre città scompaiono a precipizio dalla crosta terrestre, grandi massicci occupano il posto già occupato dalle case d'abitazione e dai palazzi principeschi. I concerti e il teatro scendono di gradino in gradino verso un punto sempre più fondo. Sì, c'è sempre qualcosa come una società che dà il tono, ma i toni della gravità e della finezza, quelli non sa più farli vibrare. Ci sono dei libri. In una parola, non perderti mai d'animo. Resta povero e disprezzato, amico mio. Scaccia anche l'idea del denaro. Se è il denaro la cosa più bella e che dà i maggiori trionfi, si è proprio dei poveracci. La gente ricca, Jacopo, è molto scontenta, molto infelice. I ricchi di oggi sono dei nullatenenti. Sono loro i veri affamati. Annuì di nuovo. È un fatto. Dico di sì a tutto con grande facilità. Del resto, i discorsi di Johann mi piacevano e mi si confacevano. C'era fierezza nelle sue parole e tristezza. E queste due cose messe assieme, fierezza e tristezza, danno sempre un bel suono. Ordinammo dell'altra birra. E il mio commensale disse: devi sperare e insieme non sperar niente. Guarda in alto verso qualcosa, questo di certo, perché ti si conviene, giovane come sei, Jacob, scandalosamente giovane, ma quella cosa a cui guardi rispettosamente lassù, ripetiti sempre che la disprezzi. Ancora fai segno di sì. Diavolo, che ascoltatore sagace sei! Un albero carico di sagacia addirittura. Sii contento, caro fratello, tendi a una meta, impara, fa a qualcuno, se ci riesci, qualcosa di bello e di buono. Su, me ne devo andare. Dimmi, quando ci rivedremo? Detto francamente, mi interessi. Uscimmo e, giunti sulla strada, ci accomiatammo. A lungo seguii il mio caro fratello con lo sguardo. Sì, è mio fratello. È una cosa che mi dà tanta gioia. Mio padre ha carrozza e cavalli e un servitore, il vecchio Feldman. La mamma ha il suo palco a teatro. Come la invidiano per questo le signore della città dai 28.000 abitanti. Mia madre, nonostante sia avanti negli anni, è ancora una graziosa signora, anzi bella. Ricordo un vestito azzurro chiaro molto aderente che indossava una volta. Teneva aperto l'ombrellino color bianco morbido, brillava il sole, era una stupenda giornata primaverile. Nelle strade si sentiva il profumo delle violette, la gente passeggiava e sotto il verde degli alberi del parco la banda cittadina teneva concerto. Com'era dolce e chiara ogni cosa. Una fontanella sussurrava, si vedevano bambini in abiti chiari che ridevano e giocavano. E un vento leggero, carezzevole, andava su e giù recando profumi che riempivano il cuore di desideri ineffabili. C'erano persone affacciate alle finestre sulla piazza del nuovo quartiere. La mamma portava dei guanti color giallo chiaro sulle mani sottili e sulle soavi braccia. Johann a quell'epoca era già all'estero mentre il babbo c'era. No, non accetterò mai aiuto, denaro, da questi genitori così affettuosamente venerati. Il mio orgoglio ferito mi farebbe finire su un lettuccio d'ospedale e addio sogni di una carriera conquistata con le mie mani, addio per sempre a tutti i progetti di mia educazione che mi ardono in petto. È proprio così. Per educarmi quasi da me stesso, per prepararmi a una futura autoeducazione, mi sono fatto allievo di questo istituto Beniamenta, perché qui ci si abitua all'idea di qualcosa di difficile e di oscuro che si avvicini. E anche per questo motivo non scrivo a casa, perché già il riferire sulla mia vita qui dentro basterebbe a sviarmi, a disgustarmi del progetto di cominciare dallo scalino più basso. È necessario che le imprese grandi e ardite si compiano sotto il velo del più assoluto silenzio, altrimenti si corrompono e si infiacchiscono e il fuoco che già sprizzava vivo torna a spegnersi. So io le mie preferenze, basta così. Ah, già, perfettamente. A proposito del nostro vecchio domestico Feldman, che è ancora vivo e in servizio, ho in serbo un divertente aneddoto. Ecco come andò. Un giorno Feldman, che era in corso in una grossa mancanza, doveva essere licenziato. «Feldman», gli disse la mamma, «potete andarvene, non abbiamo più bisogno di voi». Allora quel povero vecchio, che solo da poco tempo aveva portato alla tomba un figlio morto di cancro, beh, questo non è molto divertente, si gettò ai piedi della mamma e implorò grazia, letteralmente grazia. Povero diavolo, aveva i vecchi occhi traboccanti di lacrime. La mamma allora gli perdona. E io il giorno dopo racconto la scena a due miei compagni, i fratelli Weibel, che si fanno le più grandi beffe di me e mi dileggiano. Mi ritirano la loro amicizia perché, dicono, in casa nostra si usano dei sistemi troppo da corte reale. Trovano molto sospetto che ci sia gente che si inginocchia e vanno in giro spargendo sul conto mio e della mamma le voci più sgradevoli, come dei veri ragazzini, d'accordo, ma anche come dei veri piccoli repubblicani, per i quali il fatto che dei signori dispensino personalmente grazie o disgrazie è qualcosa di mostruoso. È motivo di orrore. Come tutto ciò mi sembra ridicolo adesso, eppure, com'è sintomatico quel piccolo incidente per i tempi che corrono. Oggi un mondo intero giudica allo stesso modo dei ragazzi Weibel. Proprio così, il modo di fare del gran signore o della gran dama non è più tollerato. Non ci sono più signori che possano fare quel che vogliono, e da molto tempo non ci sono più grandi signore. Mi devo forse rattristare per questo? Non ci penso neppure. Sono responsabile io dello spirito del tempo? Lo prendo com'è il mio tempo, riservandomi solo di fare in silenzio le mie osservazioni. Quel buon Feldman, a lui è stato ancora concesso il perdono secondo l'uso patriarcale. Lacrime di fedeltà e di attaccamento. Che bellezza!